Martedì 5 novembre 2019 arriva alle redazioni dei più importanti giornali italiani un'email con allegato un PDF. Si tratta dell'ultimo attesissimo romanzo di Elena Ferrante. Il PDF è protetto da una password modellata su una massima oraziana ed è accompagnato da raccomandazioni di estrema discrezione. Il messaggio arrivava dopo la diffusione attraverso la stampa internazionale dell'incipit del libro, avvenuta circa un mese prima. L'incipit metteva sull'avviso che l'ultimo libro di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, era una storia del tutto nuova, ma che, attraverso riferimenti molto precisi, si richiamava in una certa qual misura ad uno dei temi che da sempre era caro a Ferrante, quello della bambina brutta, per non parlare del luogo in cui la storia è ancora una volta ambientata, ossia la città di Napoli. Il 7 novembre, accompagnato da un grande clamore mediatico, esce infine in tutte le librerie La vita bugiarda degli adulti, che ha tutta l'aria di costituirsi come il primo romanzo di una nuova saga. Il libro è nato come parte di un progetto ben più ampio. Tra l'altro con un titolo generale poco seducente, ma che amo molto. Lo stato vedovile. Esiste un abbozzo molto grezzo, sterminato, che accompagna Giovanna insieme ai personaggi più importanti fino al giorno del suo 40° compleanno. Il tempo storico del mio progetto doveva precisarsi lentamente, in sordina, senza didascalie e sempre in urto o in alleanza con la formazione di base e la confusione del vivere dall'interno delle vicende raccontate. Volevo accompagnare Giovanna fino ad oggi, tenendola in bilico sul vuoto che le si era spalancato sotto, ma la bozza preparatoria mi ha scoraggiato. Alla fine ho escluso di avere le energie per portare a compimento una storia ben più lunga dell'amica geniale. Questa è una dichiarazione rilasciata da Ferrante a una ventina di giorni dall'uscita della Vita bugiarda, che come abbiamo detto è anche un libro il cui tema è l'adolescenza, come se quell'epoca rimanesse congelata nonostante il passare del tempo, come se quell'adolescenza ritratta da Ferrante fosse una raccolta un po' folle di tutte quelle coordinate sfuggenti governate dalla pulsione a individuarsi nel mondo, che con l'età adulta non è detto che trovino la loro composizione in un equilibrio. Del resto, lo abbiamo ascoltato dalle parole della stessa Ferrante, il tempo storico nella vita bugiarda è un tessuto intricato ma sottilissimo e scorre sotto le età di tutte, in sordina, un po' come se l'epoca ritratta dalla vita bugiarda, ossia la metà degli anni Ottanta, Ferrante la leggesse come un'adolescenza globalizzata che in quel periodo riguardasse un po' tutte le generazioni. Ma la tendenza a sovrapporre le epoche storiche con quelle individuali della crescita delle persone emerge da prima della vita bugiarda. Ad esempio, l'inserimento della storia di Lila e Lenuccia in un inizio specifico, il dopoguerra, e in un luogo preciso, Napoli, laddove altrimenti si sarebbe in difficoltà a iniziare quando si tratta di parlare delle donne italiane, riescono a farsi intendere come le coordinate di un sistema governato da un agire orientato soprattutto dalla propria pulsione ad individuarsi, Così come Giovanna Trada, adolescente italiana classe 1979, nella vita bugiarda inizia dichiaratamente quella strada sotto i nostri occhi. Individuarsi, sia pure nell'incertezza, al cospetto delle proprie e delle altrui bugie, che hanno fatto però la storia del nostro paese, perché come scrive Muraro, citando Fernando Braudel, oltre la storia corrente, c'è una storia più profonda e lenta, quella delle forme inconsapevoli del sociale. Ed è proprio questa consapevolezza o inconsapevolezza che determina la dicibilità, ossia quella misura di quanto abbiamo potuto concepire o subire di uno stato di cose in cui, volenti o nolenti, siamo venute alla luce. Proust scrive pressappoco questo, che la nostra memoria è al di fuori di noi, in un soffio piovoso del tempo, nell'odore della prima esplosione dell'autunno, eccetera. Aspetti della natura che rassicurano nel loro ripetersi sulla continuità nel tempo dell'individuo, sulla sua permanenza. A me, e forse a chiunque altro della mia epoca, che ho ricordi legati a un tormentone estivo, a una cintura alla moda, a cose e oggetti destinati a scomparire, la memoria non fornisce alcuna prova della mia permanenza o della mia identità. Mi fa sentire e mi conferma la mia frammentazione e la mia storicità. Sono le parole di Annie Ernaux nella Vergogna, ed è proprio questo sentore di storicità che emanano i personaggi de La vita bugiarda a restare in bocca come un amaro dopo aver letto il libro, perché si avverte che in ballo stavolta c'è proprio quell'eredità generazionale di cui parlavamo prima, un'eredità storica, politica, ambivalente, che è bene però saper guardare da tutte le prospettive, anche quella personale e familiare, se si vuole crescere. E Giovanna lo vuole davvero, dato che il romanzo si chiude con un proposito di tutto rispetto, quello di diventare un'adulta come a nessuno mai è successo, per non parlare della domanda che campeggia già in quarta di copertina: crescere per diventare cosa? Per somigliare a chi? La cornice di questa eredità è Napoli, e per l'occasione è divisa esplicitamente in due: la città di sopra, del Rione Alto e del Vomero e di San Giacomo ai Capri, in cui le famiglie ritratte nel libro, ossia quella di Giovanna e quella delle due bambine, Ida e Angela, sue amiche, pretendono si parli esclusivamente in italiano, pretendono si studi soprattutto per non rincorrere nella vergogna di avere una figlia bocciata, cosa che invece accadrà sia a Giovanna che a Ida. Eppure le tre bambine, apparentemente così ben accudite, saranno lasciate da sole a raccogliere questa eredità che riguarda la distanza incolmabile tra il guardare e il vedere, che in tutta evidenza è il problema che ha investito la vita di entrambe le loro famiglie. Bene. Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata. I libri non deperibili che ho nominato in questa puntata sono libri che continuerò a nominare nelle prossime puntate, perché sono stati libri estremamente importanti per la scrittura del libro di tutti, Un ritratto delle italiane del XX secolo, la mia ricerca dedicata ad Elena Ferrante. Si tratta dell'Ordine simbolico della madre, di Luisa Muraro, che in qualche modo fa da perno ad alcune interpretazioni che ho immaginato per alcune scelte narrative di Ferrante. La vergogna di Annie Ernaux, a cui dedico un intero capitolo del libro di tutti, E poi c'è Fernand Braudel, che bisognerebbe leggerlo in lungo e in largo, ma consiglio di leggere Lezioni di Storia, almeno per iniziare. Ciao! Fenomeno tutto italiano, ma diventato presto mondiale, l'opera di Elena Ferrante, autrice invisibile eppure sempre presente nel dibattito culturale e letterario, rivela un universo complesso che mescola tradizione e ipermodernità, realismo ed immaginazione. Io sono Viviana Scarinci e vi racconterò la mia Elena Ferrante, a partire da Il libro di tutti e di nessuno, Elena Ferrante, un ritratto delle italiane del XX secolo. L'opera di Ferrante sarà un po' una cartina di tornasole che ci aiuterà a guardare meglio ai romanzi scritti da donne, ai femminismi, per come li ha intesi la nostra autrice invisibile e a come le italiane siano state le vere protagoniste dell'opera di Ferrante e di come lo siano ancora.